Sapevate che avessi detto questo, eh? Apriamo la Bibbia nel libro di Filippesi, Filippesi capitolo 3. Oggi voglio portarvi un messaggio intitolato La più grande testimonianza mai data. Filippesi capitolo 3. Filippesi capitolo 3. Vorrei incominciare la mia lettura al versetto 3. Incominceremo la nostra esposizione nel mezzo del versetto 4, però vorrei iniziare prima. Filippesi 3, 3, incominciando al versetto 3. Perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, e che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne, se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge, fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno, io l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo. La giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla resurrezione dei morti. Questa è la testimonianza personale di Paolo. Ed io credo che questa sia la più grande testimonianza che sia mai stata data da chiunque cristiano. E la ragione per la quale dico questo è perché argomentamente potremmo dire che l'Apostolo Paolo è il più grande cristiano che sia mai vissuto. E potremmo stabilire il caso che la testimonianza del più grande cristiano che sia mai vissuto dovrebbe essere la testimonianza più grande che ci sia. Però più di questo, ben più di questo, questa è una testimonianza che è così piena del Vangelo. Una testimonianza non è il Vangelo per sé, e nessuno ne sarà mai salvato per la tua testimonianza. La tua testimonianza è a riguardo di te, però tu non sei il Salvatore, Cristo è il Salvatore. E l'unico modo che qualcuno possa mai arrivare dentro al regno di Dio è che loro possano ascoltare di Cristo. La nostra testimonianza dovrebbe essere un'opportunità per poter parlare di Cristo. E ciò che rende la testimonianza di Paolo così potente, così dinamica, è che non è a riguardo di Paolo, è a riguardo di Cristo. E l'unica cosa che Paolo dice su se stesso, parla dei suoi fallimenti e ciò che lui era prima di essere convertito. Lui dà tutta la gloria e tutto l'onore a Cristo. E se nella tua testimonianza non dai gloria a Cristo e punti il dito verso di Cristo, stai sbagliando. Mentre diamo la nostra testimonianza, noi dobbiamo assicurarci che è piena e ripiena del Vangelo, che è l'unico che ha il potere di Dio per la salvezza. Ora, ogni grande testimonianza ha tre parti. E anche qua vediamo queste tre parti, in Filippesi capitolo 3. Quello che vediamo qua, in ogni testimonianza, e anche qua, è che c'è un aspetto prima della conversione, poi c'è l'aspetto della conversione, e poi c'è l'aspetto del dopo la conversione. E questo è quello che vediamo proprio qua. Versetti 5 e 6, questo è il prima della conversione. Versetto 7 a 9 è alla conversione. E poi versetti 10 e 11 vediamo, e anche dopo, vediamo il dopo la conversione. Per cui quello che abbiamo qua, versetti 5 e 6, è la condanna, versetti 7 a 9 è la giustificazione e dal 10 all'11 è la santificazione. Paolo è così lineare nel suo pensiero, è così metodico, è così organizzato, anche mentre dà la sua testimonianza, è come una teologia sistematica, è logica, è razionale. Per cui guardiamo insieme questo passaggio, la più grande testimonianza che sia mai stata dichiarata nella storia della Chiesa. Notiamo insieme, incominciamo nel mezzo del versetto 4, il primo punto sarebbe questo, prima della conversione, punto numero uno. Nel mezzo del versetto 4, prima della conversione, prima di Cristo, Paolo dice, se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Quello che Paolo sta dicendo è che se c'è qualcuno, chiunque, che possa o che voglia mettere a disposizione, mettere sullo schermo la loro moralità, la loro religiosità, in modo da poter in qualche modo guadagnarsi il cielo, chiunque su questo mondo è dietro di me. Paolo dice, nessuno può arrivare ai miei credenziali, nessuno ha il mio curriculum, nessuno può arrivare a dove sono io. Se guadagnare il cielo è un qualcosa che proviene dalle nostre opere, io ci sono. Nessuno fa e ha fatto mai meglio di me. Questo è quello che Paolo sta dicendo. Paolo dichiara 7 cose nella sua vita prima di Cristo e tutte queste cose sono cose nelle quali Paolo prima confidava in queste cose, prima si aggrappava a queste cose, cercava di guadagnare un qualche approvamento in queste cose ed incomincia il versetto 5 dice io sono circonciso l'ottavo giorno. Questo è il perfetto inizio, la circoncisione, nell'Antico Testamento si perfornava l'ottavo giorno e questo in qualche modo significava il fatto che loro erano stati separati per Dio, non c'era alcun valore redentivo in qualche modo, era semplicemente un segno, un simbolo, un rituale di ciò che dovrebbe succedere nel nostro cuore o nel loro cuore e doveva succedere più avanti, però questo è semplicemente un simbolo e Paolo parlerà poi della vera circoncisione come una metafora della nuova nascita, quando il tuo cuore è tagliato, quando il tuo cuore è circonciso. E Paolo dice, però anche praticamente parlando, io ho avuto il perfetto inizio, io circonciso l'ottavo giorno. E poi dice che lui aveva anche la giusta nazionalità. Lui dice della razza di Israele, della nazione di Israele. Paolo dice io nacqui nel popolo di Dio, nel popolo del patto di Dio. E poi dice io avevo anche non solamente la giusta nazione, ma la giusta tribù, la tribù di Beniamino. Questa era la tribù elite del popolo ebraico. Quando divisero la terra, Gerusalemme si trovava nel mezzo della tribù di Beniamino. Questo è il cuore della nazione, questa è l'elite, questa è la tribù numero uno. Ed il primo re di Israele venne fuori dalla tribù di Beniamino. Di fatto Paolo fu nominato per il nome di questo primo re, Saulo di Tarso. Per cui che testimonianza, questo non era neanche nelle mani di Paolo, però Paolo era nella miglior posizione possibile. Poi continua e dice, io avevo anche la giusta testimonianza. Paolo era cresciuto nella chiesa in qualche modo, potremmo dire. Era un bambino di chiesa, nato nella scuola domenicale. Paolo dice, ebreo figlio d'ebrei, non può essere più ebreo di Paolo. Era ebreo figlio d'ebrei. Questo era figlio di genitori ebrei, era in qualche modo cresciuto con la lingua, con la tradizione, con gli usi, le usanze. Paolo era a cuore ebreo, non poteva essere più ebreo di così. E poi dice, quanto alla legge, era un fariseo, lui aveva anche lo standard giusto, non solamente la nazionalità giusta, ma anche il suo standard, quello che lui, i suoi obiettivi erano giusti, lui era un fariseo, era il più conservativo che ci poteva essere. Se tu eri nella nazione di Ebreo ed eri un fariseo, tu credevi nella Bibbia, tu credevi nei patti, tu credevi nella sovranità di Dio, tu credevi nel supernaturale, tu credevi negli angeli, tu credevi nei miracoli, tu credevi nella resurrezione, tu credevi nella legge, nella vita dopo la morte, nei cieli, nell'inferno. Loro erano in qualche modo erano i più ortodossi che potevano esserci. Loro avevano la giusta teologia, erano la setta che credeva nella Bibbia ed erano così circospetti che loro non avevano alcuna comunione con altri giudei. Loro erano i più elevati dei più elevati, erano separati, proprio la parola fariseo significa separato, loro erano separati da se stessi, non solo dagli egiziani, dai babilonesi, dagli assiri, no, loro si separavano persino dagli ebrei, dagli altri giudei. Loro erano il gruppo santo, loro erano i perfetti, loro erano singolari e Paolo era al vero centro della cerchia perfetta di questo gruppo. Non potevi essere più in una posizione più perfetta di quella che Paolo aveva fin dalla nascita. Ebreo, figlio di ebrei, fariseo. E poi il versetto 6 aveva la giusta passione, guarda, quanto allo zelo, lui era un persecutore della Chiesa. Paolo non aveva un... Lui non era semplicemente là, viveva passivo, no, lui era un fuoco che bruciava, lui voleva perseguitare coloro che erano contro Mosè e la legge. Paolo era tutto dentro, 100%, Paolo era a tempo pieno, Paolo non aveva confidenza nella sua tradizione, nella sua legge, Paolo era al 150%, lui non era passivo, lui era aggressivo, lui non stava semplicemente aspettando che qualcuno facesse l'opera, lui era là nel mezzo del campo per compiere l'opera, lui era il fuoco centrale, lui aveva la giusta passione, lui era tutto dentro e per finire lui aveva la giusta moralità, notate? Dice quanto alla giustizia che è nella legge, quando Paolo dice questo, la giustizia è nella legge, lui dice il mantenere le leggi esterne, questa legge in qualche modo legalistica, una giustizia che si guadagna con se stesso. Dice per quanto riguarda quella legge che è nella quella giustizia che è nella legge, lui dice io ero irreprensibile. Lui dice ovviamente irreprensibile perché non aveva ucciso nessuno, non aveva commesso adulterio, era esteriormente morale, esteriormente giusto. Nessuno poteva equivalere Paolo prima della sua conversione a riguardo dei suoi sforzi di poter vivere una vita di giustizia, una vita morale, una vita accettabile a Dio. Chiunque era alle sue spalle, chiunque era dietro di lui, il principio era giusto, la sua circoncisione, la sua nazionalità, la sua tribù, Beniamino, la sua tradizione, era un ebreo, la sua religione, fariseo, la giusta moralità, era zelante, la sua passione era irreprensibile, i suoi occhi erano in qualche modo potremmo dire perfetti, aveva una religione esteriore però non aveva alcuna relazione interiore con il Signore Gesù Cristo. Era come un uomo che camminava sulle sabbie mobili, il più ci provava più cadeva e l'inferno, amici miei, è pieno di persone sincere, di persone buone. Infatti c'era solamente una persona che era veramente buona ed era Gesù Cristo, però essere buoni per noi non è mai stato abbastanza. Dio richiede, Dio domanda perfezione. Non c'è una persona sul pianeta Terra che ha scontrato, che ha riscontrato quello standard di perfezione che è necessario per poter compiacere Dio. Paolo aveva tutti i mezzi, tutti gli strumenti nella sua cassa. Eccetto una cosa, Gesù Cristo. e dunque stava perendo ed era perduto. Questa era la sua condizione. Forse tu potresti rivederti in questo. Forse tu sei cresciuto in una chiesa. Forse tu sei cresciuto in una famiglia cristiana. Forse tu sei cresciuto in una scuola cristiana. Forse hai amici cristiani. O magari sei circondato da persone cristiane che ti influenzano e stai vivendo con valori cristiani. Però al di là di tutto questo, a pesare di tutto questo, niente di tutto questo ti salverà. C'è solamente uno che può salvarti, e quello è il Signore Gesù Cristo. Per cui Paolo incomincia la sua testimonianza e non si dà gloria a se stesso. Lui lo mette lì sul piatto per dimostrarci che se c'è qualcuno che per assurdo potrebbe mai porre confidenza sulla carne, era Paolo. Se qualcuno mai avrebbe mai raggiunto il cielo con le sue forze, era Paolo. Però arriva a riconoscere che la croce è l'unica via per la salvezza. Non è una scalata, è una croce. Questo ci porta al versetto 7, alla conversione. Ma ciò che per me era un guadagno, dice Paolo. Paolo incomincia con questo ma e dice: arrivò un momento in cui tutto ciò che per me era il tesoro dei tesori cambiò. E potrete vedere la sua storia in Atti capitolo 9, quando sta camminando su quella strada verso Damasco, Gesù Cristo gli appare nella gloria dei cieli e lo acceca, cade per terra dal suo cavallo, ed in quel momento Paolo ha incontrato il Cristo risorto, il Cristo vivente, e Paolo era nato di nuovo. Paolo, il cuore di Paolo era circonciso. Paolo entrò nel regno dei cieli, e qui ce lo dimostra con termini teologici dal versetto 7 al versetto 9. Questa testimonianza ha più valore dell'oro stesso. La organizza non a riguardo di Paolo, ma di Cristo. Versetto 7. Ma, Martin Lloyd-Jones dice, lode a Dio per il ma nella Bibbia, lode a Dio per questo ma, hai bisogno di un ma nella tua vita, ma Dio, ma Dio, ma ciò che per me era un guadagno. E quali sono quelle cose? Abbiamo appena visto, dal versetto 5 e 6, quelle erano cose che per lui erano un guadagno. Paolo poneva tutti i suoi stock su queste cose. Tutto ciò che per lui era un guadagno, tutto ciò che per lui aveva valore. Ora, l'enfasi qua è su Paolo, su se stesso. Tutto ciò che per lui, per me, per Dio, erano vane, inutili. Però per un uomo che era perduto, avevano valore, non avevano alcun potere al di dentro di queste cose, non avevano alcun potere di togliere il peccato, di poter dare giustizia. Però Paolo dice: ma tutto ciò che per me era un guadagno, tutto questo, dalla circoncisione all'essere irreprensibile alla legge, tutto il pacchetto completo, tutta quella religione esteriore, tutta quella moralità, tutto quel mantenere, tutto quel cercare, tutti quegli sforzi, Paolo dice al versetto 7, io l'ho considerato come un danno. La parola danno qua significa all'idea di perdere qualcosa violentemente. È usata in Atti capitolo 27, quando Paolo era su quel naufragio e la nave era distrutta e tutto era perduto e tutto andò sotto al mare, e questa parola è usata là in quell'acconto. Quello che Paolo vuole dimostrare qua è che tutto quello che lui valutava di più, tutti i suoi tesori, era niente di meglio che di un naufragio. Niente aveva valore, niente poteva comprare un infinitesimale, una virgola di perdono dal trono di Dio. Niente. Infatti dice, l'ho considerato tutto come un danno a causa di Cristo. Per guadagnare Cristo, Paolo dice, guadagnare Cristo è guadagnare tutto, è tutto ciò di cui ho bisogno per poter rimanere fermo, in piedi, irreprensibile di fronte a Dio. Perché quando tu hai Cristo, hai tutto, hai il perdono dei peccati, hai la riconciliazione con Dio, hai la giustizia di Cristo Gesù stesso, hai la redenzione, hai tutto ciò di cui tu hai bisogno, tutto è in Cristo. E quando Paolo incontrò il Cristo risorto, tutto cambiò radicalmente. Paolo vide la sua vita e parla di la sua vita e parla di guadagno e di perdita, di guadagno e di perdita. E Paolo guardò la sua vita e pensò che, come se fosse un qualche modo un guadagno di business. Da una parte metti i tuoi assetti e da un'altra parte invece cosa fai? Metti tutti i tuoi capitali, tutto ciò che ha valore, e dall'altra parte invece tutto ciò che in qualche modo non ha alcun valore redentivo. E Paolo vede questa bilancia e dice, prima della conversione lui poteva allineare tutti i suoi guadagni, tutte le sue glorie, tutti i suoi assetti, la circoncisione, l'ottavo giorno, nato nella nazione di Israele, nato nella tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, fino ad essere irreprensibile. Tutto era là, su questo lato sinistro. Tutto ciò che lui aveva, considerava essere il suo tesoro, era là. E dall'altra parte c'era Gesù Cristo, che non aveva alcun valore per lui, lo voleva uccidere, perseguitava la sua chiesa ed era un danno. Ed in quel momento della conversione, quando Paolo incontrò il Cristo risorto, tutto cambiò. E tutto ciò che era più prezioso per lui, tutto ciò che era più valoroso per lui, lo pose dall'altra parte, dalla parte del debito. Tutto quello era semplicemente un danno, non serviva a niente, spazzatura. E c'è solamente uno che ha valore, solamente uno. Che dovrebbe prendere quell'aspetto degli assetti, ed è Gesù Cristo, il Signore, solo uno. Lui possiede tutti i tesori di giustizia, di santificazione, di saggezza, di conoscenza. E non è questo vero anche nella tua vita? Sei arrivato a quel punto in cui Cristo è tutto? Ed in quel momento in cui, quando tu lo hai visto per la prima volta, egli divenne il tuo più grande tesoro. E in quel momento tutto è cambiato. Non è questa anche la tua testimonianza? Che tutto ciò che ha e aveva valore cambiò completamente, capovolto, da destra a sinistra, dal nord al sud, dall'est all'ovest, niente, tutto spazzatura. Ed ora però uno ha valore. Perché per me vivere è Cristo e morire è guadagno. Questa è la testimonianza di Paolo. È questa la tua testimonianza. Se non hai Cristo, non hai niente. Guardiamo il versetto 8. Anzi, e quando Paolo dice questo, quando Paolo sta dicendo, sta quasi ripetendo tutto quello che ha appena detto, sta in qualche modo infilando il chiodo sempre più in profondità. Dice, anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno, questa stessa parola, un danno. Questa è una sofferenza violenta, è un naufragio, ogni cosa è un danno. Di fronte, in visione all'eccellenza della conoscenza, del valore di Cristo Gesù, il mio Signore. Vedete quando dice l'eccellenza della conoscenza di Cristo? Una parola nel greco, uper, che potrebbe essere considerato come iper, quando Paolo dice che Cristo è di ipervalio, un supervalore. Lui ha un estremo valore. Paolo dice che Cristo ha un valore che è così, così più in là, così più elevato, così più eccelso, che tutto il resto è un danno. E questa è la conversione, fratelli. Tu arrivi alla conoscenza di Cristo, non di una religione, non di un programma. Tu arrivi alla conoscenza di Cristo, una persona, Cristo Gesù. Lo devi conoscere nel tuo cuore e nella tua anima. Paolo dice che lui non conosce semplicemente a riguardo di Cristo. No, Paolo conosce Cristo, la conoscenza di Cristo Gesù, il mio Signore. Veramente questo è un nome, tre titoli. Gesù è il suo nome, Cristo è il suo nome di Messia e Signore è il suo nome di Sovrano. E Paolo li organizza tutti insieme là per poter allontanare l'attenzione lontano da se stesso. Cristo Gesù, il Signore. Non solo Cristo Gesù, ma Cristo Gesù, il mio Signore. Questo è il significato di diventare veri cristiani in Gesù Cristo. Tu arrivi in una conoscenza sperimentale, amorevole, una relazione personale con Cristo che è marcata da un'intima relazione nel cuore. Gesù dice in Giovanni 10:14, io conosco i miei ed i miei mi conoscono. Gesù prega in Giovanni 17, versetto 3, che questa è la vita eterna, che ti conoscano l'unico vero Dio e quello che ti ha mandato, Gesù Cristo. Questo è il significato della conversione. È entrare in questa relazione personale, una conoscenza personale di Gesù Cristo. Questa è una conoscenza sperimentale, non semplicemente cognitiva, non semplicemente una riconoscenza dei fatti, ma di fatto conoscere la persona di Cristo, che è più vero di chiunque altro nella tua vita, più vero della persona che è seduta alla tua destra o alla tua sinistra, o chiunque sia a casa tua. Notate quello che dice versetto 8. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno per il quale ho rinunciato tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura. Ogni conversione richiede una perdita. Una perdita, questa è l'idea nel linguaggio originale, dice un qualcosa che sia bruciato e perduto. Non c'è niente di resto. Non c'è un cambio, non c'è niente. Tutto ciò che Paolo voleva, tutto ciò che Paolo voleva aggrappare, tutto ciò che donava a Paolo quella speranza, fu perduto, bruciato. Paolo soffrì una grande convinzione di peccato. Paolo soffrì di una giustizia personale distrutta. Ogni conversione richiede sofferenza. Nessuno comodamente entra nel regno di Dio. Nessuno entra per una via che non è angosta. Ognuno entra nel cielo con sofferenza. Tutto ciò per il quale stavi vivendo, tutto ciò che ti dava confidenza, tutto ciò che era più prezioso per te è ora un totale fallimento. Tutto ciò che per te era più prezioso now, ora è semplicemente spazzatura. Vedete? Versetto 8. Paolo lo considera spazzatura. Questa è l'unica volta nel Nuovo Testamento. Ora voglio essere molto discreto, però questa parola ha il significato di scarico, rifiuto. Gli escrementi. È una parola molto grafica. E io lascerò che la parola parli per se stesso. Sta riferendo a tutto quello che è offensivo e detestabile. Si riferisce a tutto quello che per te è disgustoso, potremmo dire. È quel qualcosa che in qualche modo tu non vuoi vedere, non vuoi sentire, non vuoi annusare. È disgustoso. Paolo non si sta lodando, non si sta gloriando nei suoi giorni pre-conversione. Paolo è devastato di questa sofferenza, è disgustato dalla sua vita prima di conoscere il Signore Gesù Cristo. Però non possiamo arrivare ad una vera conoscenza di Cristo finché non arriviamo a questo punto, fratelli. Non possiamo guadagnare Cristo e mantenere il mondo, e mantenere tutto ciò che ci dava confidenza prima, tutto ciò che ci dava speranza. Non possiamo guadagnare Cristo e cercare di farcela con le nostre buone opere. Non possiamo guadagnare Cristo e aggrapparci ad una goccia del battesimo. Non possiamo guadagnare Cristo ed aggrapparci all'essere membri in una chiesa. Non possiamo giocare il gioco religioso. Se guadagniamo Cristo, perdiamo tutto il resto. Se non hai Cristo, non hai niente. E ci sono persone che dicono: beh, sì, ho Cristo in una mano, però ho anche in qualche modo fiducia nella chiesa o nel pastore o nel mio battesimo o che sto servendo. E ascoltatemi, non c'è alcuna conversione in questa testimonianza. L'unico modo per arrivare ad una vera fede in Cristo è considerare tutto questo escrementi. Lasciali andare e di aggrapparti solamente a Cristo Gesù, il Salvatore. Questo è quello che Paolo ci sta raccontando qua, ci sta dichiarando in questo versetto. Se la salvezza doveva essere 99.99% Dio e 0.00001% te, tutti andremmo all'inferno e saremmo dannati per sempre. Dobbiamo lasciare tutto ciò che è nelle nostre mani. Noi dobbiamo aggrapparci a Cristo, solo a Cristo. Nelle mie mani non porto nulla, solo alla tua croce mi aggrappio. È questa la tua testimonianza. Hai sofferto la perdita di tutto ciò che era più prezioso e più caro per te affinché tu potessi avere Cristo. È questa la tua testimonianza, perché fratello e sorella, non puoi avere Cristo fino a che tu lasci tutto alle tue spalle e ti aggrappi solo ed esclusivamente al Signore Gesù. Notate alla fine il versetto 8, dice alla fine di guadagnare Cristo. Quest'unica possessione ha più valore di tutte le fortune di questo mondo. Solo Cristo. Guadagnare Cristo è guadagnare tutto. Cristo è il tesoro nascosto nel campo che l'uomo venderà tutte le sue possessioni per poter guadagnare questo tesoro. Dice il versetto 9, e di essere trovato in Lui. Paolo capì che doveva essere trovato da Cristo prima che potesse essere trovato in Cristo. Essere trovato in Lui significa vivere in una unione vitale, vibrante con Cristo. Queste due parole si trovano 75 volte nelle epistole di Paolo. E questo rappresenta la sua unione e comunione con Cristo, in Cristo, in Lui. Ascoltate. Tutti gli assetti di Cristo sono trasferiti al tuo conto. Tutta la sua giustizia viene imputata a te, riconosciuta a te, creditata a te, depositata nel tuo conto, il momento in cui confidi in Cristo. E questo è il più grande scambio. Quello che la croce provvede: tutti i miei peccati sono su Cristo e la sua giustizia perfetta è mia. Ed è questo quello che Paolo sta dicendo qua. Nel mezzo del versetto 9, non avendo una giustizia mia, la giustizia che viene basata sulla legge, questo è esattamente quello che Isaia 64 dice, che tutta la nostra giustizia non sono altro che panni sporchi di fronte a Lui. Il meglio che abbiamo da offrire non è nient'altro che spazzatura, panni sporchi per Dio. Non avendo una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede, quella che viene da Dio. Quella giustizia che noi disperatamente abbiamo bisogno per poter essere fermi irreprensibili di fronte a Dio, è la giustizia che Dio stesso deve provvedere. Non è tua, Dio la provvede, è una giustizia aliena. Questa è la giustizia di Gesù Cristo. Questa è la giustizia che Gesù Cristo ha raggiunto e sigillato nella sua vita di obbedienza. Galati capitolo 4, versetto 4, Gesù nacque sotto la legge. Nacque per vivere sotto la legge e vivere in obbedienza perfetta a questa legge di Dio. E l'ultimo suo atto di obbedienza a Dio era la croce, era quella di andare su questo strumento di tortura e morire per molti. E dall'inizio, dalla sua nascita, fino alla fine, alla sua morte sulla croce, tutto era una vita di obbedienza, una vita perfetta a Dio. La vita perfetta di sostituzione. Noi siamo stati disobbedienti a Dio tutta la nostra vita, però Gesù ha vissuto quella vita che nessuno di noi potrebbe e avrebbe mai potuto vivere. Egli vivette in obbedienza perfetta alla legge di Dio, ed ora per la mia fede in Cristo, la sua giustizia perfetta, la sua obbedienza perfetta diventa mia. Questo è quello che Paolo ci sta insegnando in questi versetti. Che il primo Adamo disobbedì e fallì, però il secondo Adamo, Gesù Cristo, obbedì e trionfò. Romani, capitolo 5, versetto 19, dice: per la disobbedienza di un uomo, molti sono stati considerati peccatori, però per l'obbedienza di uno, in molti saranno giusti. L'uomo giusto, Cristo, vivette in posizione, in sostituzione per il suo popolo, per poter raggiungere quella giustizia che noi non avremmo mai potuto raggiungere, dichiarata, sigillata, versata sulle nostre teste. Ci sono tre metafore usate nel Nuovo Testamento per questa transazione. Una è quella di una corte legale. Noi siamo di fronte a Dio, come peccatori condannati, i libri sono aperti e qui la nostra vita è scritta su questi libri e non abbiamo alcuna base, non abbiamo alcun fondamento per poter entrare. E di fianco a me c'è Gesù Cristo, l'unico che ha vissuto una vita perfetta, l'unico che ha vissuto una vita di obbedienza e l'unico che è morto nel mio posto. E grazie a questo Dio mi dichiara giusti. Dio ti dichiara giusto nei cieli. Noi non abbiamo mai vissuto un secondo, un millisecondo, una vita giusta, però siamo giusti. La seconda è un'istituzione bancaria, finanziaria. Noi siamo di fronte al Signore Gesù Cristo, siamo di fronte a Dio il Padre, siamo in bancarotta, non abbiamo capitale, non abbiamo un dollaro nella nostra banca, abbiamo debito su debito su debito su debito, l'interesse continua a crescere, debito su debito, però in piedi di fianco a noi Gesù Cristo, colui che perfettamente obbedì alla legge di Dio e per via della mia fede in Cristo, I tesori illimitati del perdono e della giustizia di Cristo sono depositati sul mio conto. Io non li ho guadagnati, io non li ho raggiunti, io non li ho meritati, però sono stati dati a me sulle basi della mia fede in Cristo. E la terza metafora è quella di un venditore di vestiti. Io mi trovo di fronte a Dio con tutta la sporcizia, l'immondizia dei miei vestiti sporchi, non accettabile di fronte a Dio, cercando di coprire con i miei vestiti sporchi la lebbra del mio corpo, però di fianco a me, Gesù Cristo, e per via della mia fede in questo qua, Dio prende la sua giustizia perfetta, la sua veste pura, bianca, santa, e mi pulisce. Dai miei capelli ai miei piedi e mi pulisce perfettamente affinché quando io cammino mi presento di fronte al suo trono, Cristo Gesù è di fronte a me. Io sì continuo a peccare, io sì continuo a rompere la sua legge, però Dio mi vede rivestito della giustizia di Gesù Cristo. Questo è esattamente quello che succedette a Paolo sulla via di Damasco. Però invece di poter parlare della strada, di coloro che parlano e che viaggiavano con lui, magari Damasco, e dov'è Damasco, invece di parlare di tutte queste cose, di questi dettagli, delle circostanze della sua testimonianza, Paolo lo taglia nel mezzo. Paolo va nel centro del bersaglio. Questa è la verità del Vangelo. Paolo dice: fatemi raccontare quello che succedette. Io incontrai Gesù Cristo e perdetti tutto ciò che per me era più di valore, spazzatura, però ho incontrato Cristo ed ora sono in Lui. È questo accaduto nella tua vita? È questa la tua testimonianza? Tutti noi abbiamo un avanti Cristo, tutti noi abbiamo un prima di Cristo. Hai tu un avanti Cristo? È questa la tua testimonianza, amico? Sei tu, di fronte a Dio, un lebbroso? Hai aggrappato, ti sei lanciato su quell'unica via? Sei stato lavato nel sangue dell'agnello? Sei stato rivestito della sua perfetta giustizia? E allora versetti 10 ed 11, dopo la conversione, dopo che Paolo fu convertito, incominciò a vivere per il Signore. Versetto 10, vediamo un nuovo proposito, che lui possa conoscerlo. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo. E noi potremmo dire: aspetta Paolo, tu al versetto 8 dici che hai conosciuto Cristo, e ora ci stai dicendo che cosa? Che il proposito della tua vita è che tu possa conoscerlo? Come puoi conoscerlo se già lo conosci? E la risposta è al versetto 10. Lui sta dicendo: sì, io l'ho conosciuto, al versetto 8. Però io devo conoscerlo di più. Io devo avvicinarmi di più. E io devo avere comunione con Cristo. E io devo crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore Gesù Cristo. E io voglio conoscerlo di più. E non è questo il tuo proposito? Ascoltiamo alle parole di questo inno. O più di Cristo io possa conoscere, o più della sua grazia mostrare, o più della sua pienezza, o più del suo amore per colui che morì per me, o più di Gesù Cristo, dammi più di Gesù Cristo, o più della sua salvezza, o più del suo amore per colui che morì per me. Noi abbiamo semplicemente incominciato a conoscere Gesù Cristo, la larghezza e la lunghezza e la profondità dell'infinito Figlio eterno di Dio. L'intera eternità non sarà mai abbastanza per conoscerlo completamente, non arriveremo mai alla fine, non lo abbracceremo mai completamente. Lui è eterno e perfetto, per cui il proposito di colui che conosce Cristo è proprio quello di conoscere Cristo, di conoscere la potenza della sua resurrezione, la comunione della sua sofferenza, diventando sempre più conforme alla sua morte, sempre più connesso, sempre più collegato alla sua bellezza. La potenza della risurrezione di Cristo è esattamente la vera potenza di Dio che ha risurretto e ha dato vita a Paolo quando lui entrò. Vedete, la vita cristiana non è difficile, è impossibile. Impossibile, non puoi farlo, non possiamo farlo nella nostra stessa forza. È solamente tramite la potenza della sua resurrezione che possiamo davvero fare un passo dopo l'altro, un passo dopo l'altro, e vivere per Cristo in questo mondo decaduto. Dobbiamo avere la potenza della resurrezione. Ora tu potresti dire: come posso avere più di questa potenza? Come posso raggiungere questa potenza? Ovviamente ognuno di noi dovrebbe essere qua e dire: sì la voglio per resistere alla tentazione, sì la voglio per poter obbedire, sì la voglio per poterlo servire, sì la voglio per poter rinnegare la mia carne. Ed è proprio qua. Paolo è così lineare, è così logico, è così teologico. Il modo per conoscere la potenza della sua resurrezione è conoscere Cristo più intimamente e più personalmente. Il più tu cresci nella conoscenza di Cristo, il più la sua potenza sarà rilasciata nella tua vita. Cresci per conoscere Cristo. E poi dirà più avanti in questo libro: io posso fare ogni cosa tramite colui che mi dà la forza in Cristo. Tutto ciò che Dio ti chiama a fare per il resto della tua vita, Egli ti darà la forza per poterlo fare, se nella sua volontà. Però devi conoscere suo figlio per conoscere questa potenza. E poi continua, versetto 10. E continua, dice, questa non è una opzione, questa è la naturale vita in Cristo, la comunione della sua sofferenza. Qui parla di persecuzione, in opposizione, e rigetto del mondo. Qua sta parlando di del pagare il prezzo per essere seguaci di Cristo. Qui sta parlando di soffrire per Cristo. E vuole che i filippesi conoscano che tutto questo è un pacchetto. Che come tu cresci a conoscere Cristo, sempre più vicino a Lui, e ti alzerà in piedi per poter far sì che la gente lo conosca, ci sarà sempre più sofferenza e ci sarà sempre più da pagare. E questo arriverà, secondo Timoteo capitolo 3, tutti coloro che desiderano vivere vite di devozione a Cristo soffriranno persecuzione. Per cui è difficile vivere, e guardiamo alla fine del versetto 10, diventando conforme a Lui nella sua morte. Quello che sta dicendo qua è che il mondo ci rifiuta, e il mondo ci oppone, noi siamo sempre più conformi all'immagine e alla morte di Cristo. E questo è il mezzo, lo strumento per il quale noi moriamo noi stessi, e moriamo al mondo, e moriamo agli applausi del mondo, e alla gloria del mondo, e a questo sistema demonico. Ed è difficile vivere per questo mondo quando questo mondo ti sta perseguitando. È difficile essere mondano quando il mondo ti odia. Per cui c'è un certo senso di santificazione che avviene quando noi siamo perseguitati. E conclude, versetto 11, e concluderemo qua questa mattina, una nuova prospettiva. Per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Questa è la glorificazione. Versetto 9, abbiamo visto la giustificazione. Versetto 10 era la santificazione. Versetto 11 è la glorificazione. Paolo è sistematico, è lineare. Anche mentre lui dà la sua testimonianza, lui sta camminando quasi come se fosse un libro di teologia sistematica. La risurrezione dei morti si riferisce alla risurrezione alla vita. Giovanni 5:28, alla fine delle epoche. E per Paolo questa è veramente reale, perché lui adesso si trova in prigione, affrontando quasi la sua morte. Sta aspettando che Cesare dia il verdetto. Per cui per Paolo questa non è semplicemente una cosa teorica o filosofica. No, Paolo qui sta parlando di fatti reali. Questa è più reale di quanto possa mai essere reale per Paolo. Paolo capisce che la sua morte è vicina. Che lui però quando morirà si laureerà a gloria. Paolo avanzerà alla gloria. Per me per vivere è Cristo e morire è guadagno. E quando il mio corpo sarà nella tomba, la mia anima, il mio spirito sarà immediatamente alla presenza del Signore Gesù Cristo. E sarà lì per sempre. Ed un giorno il Signore verrà e le trombe di Dio suoneranno e i morti in Cristo saranno risorti e coloro che sono vivi saranno presi nei cieli ad incontrare il Signore ed essere là per sempre. Paolo comprende che al momento della sua morte la sua anima, il suo spirito sarà immediatamente in gloria, però il suo corpo sarà nella tomba, però quella non sarà la fine. Perché Cristo vuole tutto. Cristo non vuole solamente la nostra anima, il nostro spirito con Lui, ma Cristo vuole anche il nostro corpo. E alla fine dei cieli, alla fine delle epoche, saremo risorti. I nostri corpi saranno risorti incorruttibili, gloriosi, in presenza di Cristo, perché lo vedremo come Egli è. E nei nostri corpi di gloria saremo nella presenza del Signore Gesù Cristo per sempre e per sempre. Per cui, mentre concludiamo questa predicazione, è questa la tua testimonianza? È questa simile alla tua testimonianza? Certo, la teologia dovrebbe essere la stessa, però potresti tu dire che io ero perduto ed ora sono trovato? Puoi dire che ero cieco ma ora vedo? Dai mai tu la tua testimonianza e la usi come piattaforma per poter parlare ad altri non a riguardo della tua vita, ma a riguardo di Cristo e ciò che Egli fece per te. È il Vangelo il centro, il cuore della tua testimonianza? Hai una testimonianza? Sei arrivato alla conoscenza di Cristo? Se non hai mai creduto nel Signore Gesù Cristo, per qualsiasi ragione, tu sei qui oggi. Ed oggi è il giorno favorevole. Chiama sul suo nome mentre lui è vicino. Questo è un momento divino per la tua vita. Se non hai mai creduto nel nome del Signore Gesù Cristo, io ti chiamo. Vieni a Cristo, credi in Lui, confessa i tuoi peccati, lanciati sulla misericordia del Signore Gesù Cristo. Egli è l'amico dei peccatori. Egli dice che colui che viene a me, io non lo lascerò mai andare. Vieni a Cristo, credi nel Signore Gesù Cristo, confida nel Signore Gesù Cristo. Non confidare nelle tue opere, nei tuoi successi. La tua vita è un fallimento, perché mai confidare in te stesso? È un po' come confidare nel Titanic. Che stolto devi essere a confidare in te stesso. Stai morendo, sei perduto senza Cristo, però Lui è il Salvatore. Lui è il Salvatore di coloro che verranno a Lui. Vieni a Lui in fede. Confida in Lui, che dice: venite a me, o voi che siete appesantiti, ed io vi darò riposo. Prendete il mio giogo, perché io sono umile e manso, e troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. E dice: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, e fiumi d'acqua viva sgorgeranno dentro di voi. Come puoi rifiutare tale invito? Come puoi rifiutare tale richiamo? Tutto ciò che daresti non sarà niente ma polvere, riceverai diamanti. È un dono che può solo essere ricevuto con la mano vuota della fede. Oh, vieni a Cristo oggi. Aggrappati alla sua misericordia. Egli non ti lascerà mai andare. Le mie pecore ascoltano la mia voce, ed io le conosco, e mi seguono, ed io gli do vita eterna, e loro non periranno mai. Nessuno mai li strapperà mai dalla mia mano. Mio Padre che me l'ha dato, Lui è più grande di tutti, e li mantiene. Dai la tua vita a Cristo, ed Egli ti tratterrà e ti salverà e ti manterrà per sempre. Preghiamo. Padre, grazie. Grazie che in quella prigione romana Paolo scrisse la sua testimonianza. Grazie perché è qui per noi, nella nostra lingua. Grazie perché possiamo vedere una vera conversione. Grazie per tutte queste verità dottrinali su Cristo che troviamo in questa testimonianza. Oh Padre, che questa sia la nostra testimonianza, che questa sia la verità della nostra vita spirituale. E Padre, per chiunque qua oggi che non ti conosce, che questa sia il giorno della sua salvezza. Padre, opera come tu solo puoi operare, nel nome di Cristo Gesù. Amen.